Procuratore, a lei la parola. Che sta succedendo?
Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. Allora, da dove cominciamo? Intanto da una riflessione di carattere generale, perché l'intervento del professor Coco ci ha sintetizzato 170 anni di rapporti fra quella che da allora si chiama mafia e lo Stato italiano in diverse sue vesti. Siamo partiti dal Regno d'Italia e siamo arrivati alla Repubblica Democratica del 1946 e della Costituzione del 48. Lo Stato si è evoluto e cambiato, la mafia anche si è evoluta e cambiata. E in questo lungo percorso ci ha dato degli elementi su cui riflettere. Il primo è che c'era 170 anni fa e c'è anche adesso. Il secondo è che le sue forme sono cambiate, perché la violenza, che è sempre stata una sua caratteristica, è stata più marcata in alcune fasi, e in particolare una, che è la fase corleonese, dal 1978 a ieri, potremmo dire, ma sempre è stata presente nella vita in particolare della Sicilia e poi anche dell'Italia, e che ha una caratteristica che appunto consente di definirla e di definirla mafia e non di definirla semplicemente un'organizzazione criminale. E la sua caratteristica vera, quella costante in tutto questo periodo, è non la struttura, l'esistenza dell'organizzazione criminale, ma la particolare capacità che ha di stare e di relazionarsi con soggetti che stanno fuori dalla mafia. Cioè, la vera caratteristica della mafia è la sua capacità di impegnarsi in vari modi con soggetti che alla mafia sono esterni. La grande caratteristica è questa: da sempre si ricordavano i rapporti con i feudatari siciliani dell'Ottocento, che lasciavano ai loro mezzadri, potremmo dire, il governo dei territori, fino a chi tratta oggi di pacchetti di voti da concedere al politico di riferimento. Quindi da sempre c'è stato un interesse della mafia verso mondi esterni, e da sempre questi mondi esterni hanno avuto interessi a dialogare con la mafia. E questo avviene in diversi modi, cioè guardando verso l'alto i rapporti con la politica, l'economia, anche la grande economia, come è stato a cavallo fra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, ma anche verso il basso, quei ragionamenti che si facevano sul modo che hanno i mafiosi di praticare le estorsioni nelle città e nei borghi, che non hanno un carattere predatorio. Quello non serve a diventare più ricchi, serve a controllare il territorio e a farlo in maniera sofisticata. Tu non ti imponi, non chiedi con la violenza il contributo al commerciante, glielo chiedi, se vogliamo, in maniera persino gentile, offrendogli anche dei servizi, che poi questo avvenga o non avvenga è tutto da vedere, ma creando quel consenso al quale la mafia, che appunto non è solo un soggetto criminale ma è anche un soggetto politico, è molto attenta. Ci sono intercettazioni di importanti capi mafia che fanno riferimento proprio a questo: noi dobbiamo curare il popolino, il consenso del popolino noi ce lo dobbiamo cercare, la minaccia è l'ultima cosa a cui dobbiamo ricorrere, prima c'è la ricerca del consenso. Questo vale, come dire, diciamo, per la fascia bassa della popolazione, e poi c'è un rapporto più alto con tutti quelli rispetto ai quali possiamo ricavare interessi in termini di acquisizione di appalti, di acquisizione di ricchezze, di acquisizione di potere, perché quando tu entri in quello che anche lì i mafiosi chiamavano il tavolino, cioè il luogo in cui mafiosi, politici e imprese si mettevano d'accordo per spartirsi gli appalti in Sicilia negli anni Ottanta, entri anche in un tavolo dove non si parla naturalmente soltanto di appalti, ma si fanno relazioni con la politica, che vogliono dire anche pensare ad esempio alle grandi riforme dei processi e della legislazione penale, a cui la mafia ha sempre guardato con grande interesse. Uno degli obiettivi principali della politica stragista di Salvatore Riina era la modifica di alcune norme legislative. In particolare due erano i chiodi fissi di questi signori: uno era la revisione del maxi processo, perché Cosa Nostra di sentirsi riconosciuta come organizzazione criminale, cosa che prima del maxi processo non era, era molto difficile da digerire, e l'altro è immaginare la fine della pena perpetua, dell'ergastolo, perché è vero che chi, i mafiosi che entrano in carcere, come dire, fanno il master e quindi ne escono riqualificati, però è anche vero che vogliono uscire, e l'idea della pena perpetua è una cosa per loro destabilizzante, tant'è che è uno dei fattori che ha creato la stagione della collaborazione dei mafiosi con la giustizia. Quindi Cosa Nostra, la mafia deve essere percepita come una realtà complessa e non soltanto come una realtà criminale, però la dobbiamo conoscere, perché se noi non la conosciamo poi arriviamo alle percentuali dei sondaggi del 49% sul fatto che la mafia non possa essere sconfitta dallo Stato. E queste percentuali che creano, come dire, sono percentuali che vengono da valutazioni di massa. Purtroppo viviamo in una stagione in cui nessuno si ferma un attimo a ragionare sulle cose che accadono, apre un libro e lo legge, si va molto spesso per slogan e per spot, e quindi questo vuol dire che è una stagione di populismo, siamo tutti d'accordo sulle cose che possiamo denigrare senza fare uno sforzo per migliorarle, e quindi ci viene in discesa dire: certo, la mafia è il male, e meno male, questo lo riconosciamo tutti, però è un male più forte dello Stato, perché lo Stato e gli italiani da sempre non hanno un grandissimo senso dello Stato, è una cosa in qualche modo sfilacciata che si sopporta, e si sopporta pure male, non è una struttura così forte, così importante come la mafia. In realtà la mafia è una struttura anch'essa, come dire, sfilacciata soprattutto oggi, e non c'è partita nel rapporto vero fra Stato e mafia, ma questo va compreso. Per questa ragione è importante non soltanto parlare di mafia, come ci ricordava Paolo Borsellino, ma soprattutto studiare di mafia e utilizzare i testi veri per comprendere il fenomeno mafioso, perché se noi comprendiamo il fenomeno mafioso, giudizi del tipo 49% è più forte della mafia dello Stato, capiamo che sono giudizi falsi. È il tema dei sondaggi, cioè siamo noi che dobbiamo seguire il sondaggio e fare quello che ci dice la massa che è da una certa parte, o ragionare, che è più faticoso e difficile, per fare capire qual è la realtà vera delle cose? È ovvio che la risposta in un luogo di studi, la scuola in un luogo di studi, non può che essere la seconda, però è anche vero che questo è molto più difficile che rientrare nella grande massa di quelli che hanno sentenziato senza capire e senza studiare. E allora studiare la mafia vuol dire in primo luogo riconoscere la sua storia, avere in qualche modo rispetto di quella storia per comprenderla e confrontarsi con essa dal punto di vista dell'attualità, cioè tornare a confrontarci sul fenomeno per come è oggi, perché a noi interessa capire la storia della mafia, perché è la storia di questo paese in qualche misura, ma ci interessa molto di più confrontarci oggi col fenomeno mafioso per poter fare sì che appunto sia sempre più storia e sia sempre meno attualità. E dire che è sempre meno attualità dipende dal riconoscere che cos'è Cosa Nostra in questo momento, e soprattutto, perché siamo a Palermo, ci interessa capire che cos'è Cosa Nostra in questo momento a Palermo. E anche qui l'approccio deve essere molto laico e anche molto tecnico. Prima cosa, chi ha il dovere di contrastare le mafie? Non c'è dubbio che ce l'ha lo Stato, e in primo luogo ce l'ha attraverso le sue articolazioni che sono destinate a tutelare la legalità di questo paese, quindi prima di tutto le forze di polizia e poi la magistratura. E non c'è dubbio che in questi anni, soprattutto dagli inizi degli anni 90, in forza del grandissimo lavoro e insegnamento di Giovanni Falcone in particolare, lo Stato si è strutturato in maniera importante nel contrasto, diciamo così, giudiziario e di polizia nei confronti delle mafie in generale e di Cosa Nostra in particolare. I risultati naturalmente sono sotto gli occhi di tutti, quindi da questo punto di vista è del tutto scontato che lo Stato vince sulla mafia, è più forte della mafia, ma è in grado di chiudere la partita? Ovviamente no, perché non sono soltanto le strutture della repressione di polizia giudiziaria che possono disarticolare una struttura che ha 170 anni di storia, che ha queste caratteristiche di dialogo con mondi diversi rispetto al mondo squisitamente criminale. E allora bisogna fare il passo ulteriore, cioè andare a capire che cosa altro manca e che cos'altro serve per ridurre Cosa Nostra in una situazione di totale destrutturazione. Per farlo bisogna capire che oggi Cosa Nostra non è destrutturata, cioè la mafia, per come ce l'ha insegnata, virgolette, naturalmente, Buscetta per primo, anche se il professor Coco ci ricordava che in realtà noi della struttura della mafia sappiamo almeno gli anni 30 del secolo scorso, però giudiziariamente noi sappiamo che è una struttura che ha un vertice, la cosiddetta commissione provinciale di Cosa Nostra, una ripartizione mandamentale e territoriale ripartita appunto in famiglie e in mandamenti. Cosa Nostra ha una commissione che non si riunisce più da circa 20 anni, non per una sua scelta, ma perché la forza dello Stato ha fatto sì che quella commissione venisse destrutturata, quindi il luogo centrale di decisione dell'organizzazione criminale non è più presente. Ma Cosa Nostra è anche attenta ai mutamenti che avvengono fuori dal mondo criminale e li sa cogliere. Noi oggi abbiamo un enorme problema di aggiornamento delle nostre strategie di investigazione contro il crimine organizzato. Abbiamo 3 problemi. Uno è proprio questo, che è un problema, se vogliamo, tecnico, perché Cosa Nostra oramai riesce a dialogare in maniera orizzontale e rapida, perché sa usare gli strumenti della tecnologia avanzata meglio di come sappia fare lo Stato. Cioè oggi esistono reti di comunicazione dei mafiosi all'interno della città di Palermo, fuori dalla città di Palermo, in grado di dialogare con le altre mafie su mondi che non sono più quello tradizionale ai quali uomini della mia generazione sono abituati. Cioè oggi le organizzazioni criminali dialogano fra di loro, trovano accordi fra di loro, assumono decisioni fra di loro con gli strumenti della rete. Social, piattaforme criptate, telefonini criptati. Questo mondo cambia anche il mondo di decidere, cioè se prima le decisioni dovevano necessariamente transitare attraverso la cupola, attraverso il vertice, oggi queste decisioni vengono prese, non dico in maniera più democratica, perché poi dipende da chi sa gestire questi strumenti, ma in maniera certamente più rapida e con strumenti rispetto ai quali lo Stato è in ritardo. Molte delle transazioni che riguardano i traffici di stupefacenti oggi avvengono in quello che è il Deep Web, e di questo sono certo voi sapete meglio di me, mi auguro non frequentiate il Deep Web. Beh, il Deep Web è il luogo nel quale si tratta a livello fra quartiere e quartiere, oppure fra Italia e Colombia, il traffico dello stupefacente, delle armi, dei bambini. Tutto questo avviene con strumenti che 30 anni fa neanche pensavamo potessero esistere. E quindi il primo tema del contrasto alle mafie oggi è la richiesta di uno straordinario aggiornamento, prima di tutto di pensiero e poi di tecnologie, per sconfiggere delle mafie che stanno rapidissimamente imparando a cambiare in questo modo. Sembra, e anche a me quando ho iniziato ad approcciarmi a questo tema, un discorso astratto e lontano dalla realtà, ma non è affatto un discorso astratto e lontano dalla realtà. I nostri poliziotti di domani, e qualcuno di voi sarà fra quei poliziotti, avrà come strumento principale di indagine e di azione non tanto la pistola, quanto l'uso rapidissimo degli strumenti della tecnologia informatica. E noi a questo dobbiamo guardare. Il secondo tema per capire come fare a limitare e poi sconfiggere Cosa Nostra oggi è quello degli strumenti della legislazione che ci servono per contrastare il crimine organizzato. Gli strumenti della legislazione sono quelli che noi abbiamo dagli anni 90 e nei confronti del crimine organizzato di tipo mafioso funzionano ancora. però si innestano in un meccanismo di legislazione che è quello complessivamente del processo penale e da un lato delle garanzie, ma dall'altro lato anche degli strumenti di efficienza delle indagini dal punto di vista processuale. Noi sapevamo tutto delle mafie fin dall'Ottocento, potremmo dire, ma fino a una certa data, e sostanzialmente all'inizio degli anni Ottanta, i processi nei confronti dei mafiosi non portavano alle condanne, non perché non si sapesse chi erano i mafiosi, ma perché gli strumenti processuali non consentivano di trasformare quelle conoscenze in prove. Dagli anni Ottanta in poi, grazie a mutamenti prima della giurisprudenza e poi della legislazione, tutto questo è accaduto. Oggi però noi rischiamo, e rischiamo in maniera significativa, di indebolire gli strumenti complessivi del funzionamento del processo penale e quindi delle investigazioni penali, con una ricaduta nei confronti delle indagini e dei processi di mafia. Devo dire, tutta la politica ci dice che la legislazione antimafia non si tocca, ed è un dato che guardiamo, a cui con favore naturalmente, perché sarebbe incredibile dopo quello che è accaduto negli anni passati immaginare un depotenziamento della legislazione antimafia, ma la legislazione antimafia è una parte della legislazione penale e processual penalistica italiana, e se noi modifichiamo il sistema dobbiamo stare molto attenti, perché qualunque modifica del sistema ha delle ricadute anche sul sistema della legislazione antimafia. Quando noi tocchiamo i meccanismi delle intercettazioni guardando a reati diversi da quelli di mafia, che poi sono fondamentalmente i reati contro la pubblica amministrazione, dobbiamo stare attenti alle ricadute che queste modifiche hanno nei confronti dei processi di mafia, perché delle ricadute questi hanno in termini di acquisizione della prova, in termini di valutazione anche della prova. Quindi bisogna stare molto molto attenti. E poi il terzo profilo su cui bisogna attuare, non dico una vigilanza, ma insistere con grande forza, è quello della trasparenza dell'azione dello Stato e dell'azione delle amministrazioni. Cioè la forza della mafia sta, abbiamo detto, anche nelle relazioni che riesce a instaurare con, chiamiamole entità altre, in senso lato il mondo della politica, in senso lato il mondo delle imprese in particolare, ma anche quello delle professioni. I processi di decisione pubblici, più sono farraginosi e più appaiono complicati e diventano inevitabilmente occulti perché non vengono compresi, beh, se questi processi di decisione pubblica sono così, la possibilità di infiltrarsi nella macchina pubblica da parte delle organizzazioni mafiose diventa più alta. Quindi, almeno non sono io che no.
Non riesce a stare qua.
A proposito di tecnologia e di momenti
Roberto, butta.
dicevo, quindi l'altra cosa che noi dovremmo chiedere è trasparenza nell'azione delle pubbliche amministrazioni, perché più sono chiare le scelte politiche e più sono chiare le procedure amministrative, semplici e soprattutto trasparenti, più diventa possibile comprenderle, e se la gente le comprende, la mafia ha difficoltà, e questo vale per la verità anche per i crimini e i delitti bianchi, a infiltrarsi in questi meccanismi. In sostanza, più c'è trasparenza, più c'è democrazia e meno c'è possibilità di processi occulti nei quali le organizzazioni mafiose sono capaci di infiltrarsi. Dopodiché, venendo all'attualità dell'attuale situazione nella città di Palermo, nel nostro territorio, noi abbiamo una storia recente di, come dire, importanti indagini, importanti processi che hanno condannato i mafiosi, molti mafiosi, e una linea di continuità dell'azione di repressione giudiziaria dello Stato che basta leggere i giornali per trovare conferma di quello che sto dicendo fino a 24 ore fa. Rispetto a questo, Cosa Nostra sceglie oggettivamente una linea di sommersione, che in parte è una decisione strategica: meno rumore facciamo, meno si parla di noi, meno si parla di noi, più abbiamo possibilità di ristrutturarci. In parte è costretta, perché ovviamente se tu li arresti, bene o male, il carcere è sempre, come dire, uno strumento di disagio rispetto alla possibilità di operare scelte criminali in libertà. Però poi ci sono altri due problemi. Uno, abbiamo detto, le nuove tecnologie consentono ai mafiosi di ragionare in termini mafiosi anche a prescindere da un vertice, però un vertice serve, e quindi rimane la tensione a riorganizzare questo vertice e a riorganizzare una struttura militare che in questo momento è carente. E come si ristruttura? Come si fa a ristrutturare un esercito? Ce lo insegnano anche le guerre a cui stiamo assistendo oggi. Uno dei problemi che ha l'Ucraina è la mancanza di personale per fare l'esercito, e allora bisogna trovarlo. Vale per l'Ucraina contro la Russia, ma vale anche per Cosa Nostra, e l'esercito costa, quindi servono risorse, risorse economiche. E qual è lo strumento più importante per tornare ricchi in tempi brevissimi? Tornare al traffico di stupefacenti. Se io spendo $50 in Colombia, ricavo da quel chilo di cocaina che ho comprato in Colombia, oggi, stamattina, se lo vado a vendere nei mercati di Palermo, 80.000 euro. Vedete bene come questa merce ha un valore aggiunto che nessun'altra merce ha nel mondo. E quindi noi ritroviamo oggi Cosa Nostra che cerca di rifare quello che aveva fatto benissimo dal suo punto di vista negli anni 70 fondamentalmente e negli anni 80 del secolo scorso. Incontra un'apparente difficoltà, perché intanto gli spazi che Cosa Nostra non occupava sui mercati internazionali dello stupefacente sono stati occupati da altri, in particolare dall'Ndrangheta calabrese. Ma qui assistiamo, come dire, a una scelta interessante dal punto di vista dell'analisi delle strutture criminali organizzate, perché le due organizzazioni, quella calabrese e quella siciliana, non confliggono fra di loro, anzi il brand, che è importante, che Cosa Nostra ha sui mercati internazionali e che ha conservato nonostante la fase di crisi, è in qualche modo una cosa che l'Ndrangheta ha guardato con interesse, perché se tu vai a trattare con i cartelli messicani e ci vai da calabrese, non hai lo stesso peso, è come trattare un mercato di merci qualsiasi, non hai lo stesso peso che se ci vai insieme a Cosa Nostra. Questo agevola le relazioni, è la ragione per cui, non lo so, la Fiat a un certo punto si è comprata la Ferrari secoli fa, perché la Fiat è Fiat e fa autovetture, come dire, per la massa, la Ferrari sono auto di eccellenza, e allora poter pensare per un colombiano di avere a che fare con la Ferrari insieme alla Fiat è una cosa che gli piace molto, e quindi non c'è stato conflitto ma c'è stato accordo, e questo accordo consente oggi a Cosa Nostra di mettere sul mercato, dal punto di vista della propria credibilità, non soltanto il brand ma anche un territorio in cui tutto sommato continua a governare l'organizzazione dal punto di vista anche della distribuzione dello stupefacente, con milioni di persone e con una domanda di stupefacente molto alta, perché poi il problema è anche questo naturalmente, il traffico di droga intanto esiste in quanto c'è una domanda di droga, e le droghe sono diverse fra di loro. Questo poi richiederebbe un ragionamento importante, che non è mai stato fatto, un dibattito serio in questo paese sulle droghe leggere e sulle droghe pesanti, sul rapporto che c'è fra le une e le altre dal punto di vista criminale. Non c'è dubbio, perché le organizzazioni mafiose trafficano sia le droghe leggere che quelle pesanti, ma gli effetti e la ricaduta delle une è diversa rispetto alle altre. Un segnale importante, perché si è fatto riferimento al crack, e col crack alle nuove droghe sintetiche, guardate, qui non parliamo più di droghe del divertimento come è la cocaina, o di droghe, come dire, di meditazione come possono essere le droghe leggere, perché il crack, che sta invadendo alcune parti del territorio della città di Palermo, ha un effetto invece di tutt'altra natura, cioè l'assunzione di crack incide direttamente sulle cellule cerebrali e causa danni cerebrali irreversibili. Quindi qui non parliamo più della sniffata che ti fa fare il trip e poi starai male, non starai male, acquisisci dipendenza. Qui parliamo di una droga che, se assunta, crea danni davvero irreversibili e trasforma le persone in zombie. L'altro grande fenomeno dal punto di vista delle droghe col quale stiamo per confrontarci come Europa, e gli americani, che anche nel male sono sempre avanti, lo conoscono già molto bene, ed è davvero la prima grande emergenza criminale negli Stati Uniti adesso, il fentanyl, che ha causato lo scorso anno 80.000 morti negli Stati Uniti. 80.000 morti, vuol dire una città di piccole e medie dimensioni che non c'è più, e naturalmente tutto questo avviene nelle fasce giovanili della popolazione. Il che ci riporta in qualche modo a capire qual è l'importanza, qual è il rischio, qual è la pericolosità in generale delle organizzazioni mafiose e qual è la ragione per cui noi non ci possiamo distrarre. Perché è vero che io sto parlando con ragazzi i cui genitori ricordano la stagione delle stragi del 1992, però io invito tutti voi a tornare a casa e a chiedere a vostro padre e a vostra madre se si ricordano cosa è successo a Palermo il 23 maggio del 1992, e vedrete che cosa vi raccontano i vostri genitori. Ci sono dei momenti della storia delle persone che coincidono con i momenti della storia di questo paese che nessuno si è più dimenticato e che noi abbiamo il dovere di ricordare, non soltanto per rispetto a chi è caduto in quei giorni, ma per evitare che quei giorni tornino a manifestarsi nella nostra storia.